tutti noi generalmente, quando ascoltiamo parole del genere da parte di Gesù, siamo tutti d'accordo. Tutti noi siamo d'accordo nel sentire Gesù che dice: siate attenti e state attenti a chi appare, a chi vuole degli altri, attenti a quelle persone che amano i primi posti, che vogliono primeggiare su tutti, che vogliono farsi notare, che cercano gli applausi e che si vestono per farsi ammirare dagli altri. Tutti idealmente siamo d'accordo, anzi, ci dà proprio fastidio spesso nel nostro parlare comune quando le persone sono come gli scribi descritti da Gesù. La pratica però è tutt'altro. A parole siamo tutti d'accordo, nella pratica abbiamo un po' di difficoltà, possiamo anche dirci, perché nella pratica dentro di noi c'è una lotta continua tra gli scribi che vivono dentro di noi, che sono quelli che descrive Gesù, che in qualche modo vogliono farsi vedere, vogliono apparire, vogliono i primi posti, vogliono essere applauditi, amati, vogliono essere seguiti, e tra anche quella parte più umana e forse più cristiana che ci dice: non è che proprio questo è il giusto. E allora dentro di noi c'è una lotta, e per fortuna c'è, in alcuni non c'è proprio, perché quando ci si ritrova a parlare tutti siamo contro l'ipocrisia, ma poi in realtà anche noi ci scegliamo questi amici che amano i primi posti, che in qualche modo contano, che in qualche modo possono farci un favore, possono comunque indirizzarci nel cammino. E allora vedete come il terreno è molto scivoloso, perché dobbiamo fare i conti con noi, con la nostra umanità, e Gesù ce lo dice chiaramente questa sera. Ma non è che spesso parliamo che non ci piacciono gli ipocriti e non ci piacciono chi va con le sontuose veste, chi prega per farsi vedere, chi si batte il petto ore e ore perché un po' dentro di noi siamo gelosi e un po' invidiosi? So benissimo che ora dentro di voi sta dicendo: no, assolutamente no, io, guarda, tutto mi puoi dire fuorché che io voglio apparire. Ecco, le persone che dicono questo, che dicono a se stesso questo, io mi fermerei, mi verificherei un po'. Quelle persone che continuamente mettono all'indice chi vive come quegli scribi, io mi soffermerei un po' e direi: ma tu, io, realmente dentro di me, ma non è che sono un po' geloso di questi atteggiamenti, di chi sta sempre in prima linea, chi fa sempre tutto, chi in qualche modo invece riesce sempre a cavarsela in ogni modo, si prende anche gli applausi, e invece noi che diciamo di scegliere il retrovia, in realtà in quel retrovia non ci vogliamo stare? È complicato, lo so, la riflessione, però dobbiamo farci, dobbiamo essere onesti, veri, tutti, tutti, perché quegli scribi non sono gli altri. Questo è un altro grande pericolo, che ogni volta che ascoltiamo Gesù che rimprovera gli scribi: guai a voi scribi che mettete pesi sulle spalle della gente e voi non li toccate nemmeno con un dito, guai a voi scribi e farisei che divorate le case delle vedove, che ve ne approfittate degli altri, noi pensiamo sempre agli altri. Diciamo: ah, io li conosco questi qua, vedi, fa bene Gesù avercela con loro. Quegli scribi sei tu, quegli scribi di cui sta parlando siamo noi. Nessuno di noi può essere esente e escluso da questo rimprovero di Gesù, perché sennò ricadiamo sempre nello stesso errore, che il Vangelo riguarda gli altri. Ah, se l'avesse sentito quell'amico mio, mo sto Vangelo, se l'avesse sentito mio marito, mia moglie, vedi? e ogni tanto vedi qualcuno che da fuori il gomito, vedi, sta di a te. Non lo sta di a te, sta parlando alla tua divinità, sta parlando alla mia vita, lo sta dicendo a me. State attenti, stai attento a non voler gli applausi, a non voler sempre stare in prima linea e invece quella falsa umiltà che invece noi pratichiamo con le labbra non ci porti lontano da Lui. Ma per aiutarci in questo, Gesù sceglie un episodio che veramente è successo nella vita di Gesù e racconta questo episodio della vedova, che è straordinario, ma è rivoluzionario, è illogico quello che ci propone Gesù, ma come spesso il Vangelo è, che è lontano dalla mentalità degli uomini, e allora ci chiede di fare uno sforzo, un salto in avanti. Ma per capire quello che accade dobbiamo fermarci un attimo. Gesù si trova nel Tempio di Gerusalemme, il Tempio più grande del mondo. Non so se sapete tutti, ma il tesoro di cui parla nel Vangelo è il tesoro del Tempio. E come era fatto questo tesoro del Tempio? Era una voragine, un grande buco, tondo, dove attorno c'erano come delle gradinate, degli spalti, delle panche attorno. E che cosa accadeva? Che almeno una volta l'anno tutti erano chiamati a fare un'offerta, perché il tesoro del Tempio stava lì dentro, gli ori, gli argenti, i denari, tutte le ricchezze, stava lì, e quello diventava il tesoro del Tempio. Gesù ci racconta questo episodio che è veramente unico, perché lui riesce a notare i dettagli. Ancora una volta impariamo da un Dio che guarda le sfumature, i dettagli, che riesce a percepire veramente l'essenza della vita. E allora è questa giornata dove passano tutti i ricchi, e più passavano questi ricchi in fila, immaginatevi, Gesù stava con i suoi apostoli su queste gradinate, quindi assiste a questa scena. E che facevano questi ricchi, come spesso accade? Per mostrarsi, per farsi vedere che loro erano ricchi e che davano una lauta offerta, più faceva rumore il tonfo del sacchetto di denaro e di oro, e più aveva dato qualcosa di importante. Quindi dal tonfo tutti gli altri capivano quanto denaro e quanto oro e quanto argento avevano buttato giù. Allora voi immaginate, arriva uno e ci butta grande tonfo, quindi tutto soddisfatto, impettito davanti a tutti, vedi, senza una parola, ma basta guardarle le persone, no? Quando sono soddisfatte e vogliono farsi ammirare e vedere da tutti. Insomma, passano un sacco di questi, ad un certo punto arriva questa vedova in fila, non si sente un tonfo, non si sente niente, nulla. Potete immaginare da soli le mormorazioni e anche il disgusto, dice, dopo questi tonfi forti, dopo questi ori, argenti che abbiamo buttato, com'è? Non ha dato niente questa qua, ha fatto finta di fare la fila e non ha dato niente. Gesù la vede e vede che questa donna butta dentro lì un soldo, due spiccioli che fanno un soldo. E Gesù vede che quella donna, anche nel modo in cui butta questo soldo nel Tempio, nel tesoro del Tempio, ci sta dando la vita, perché sa che buttando via quel soldo lei non avrà più niente. Tutti gli altri hanno fatto quello che hanno fatto, pur il triplo oppure veramente qualcosa di esagerato di più che hanno buttato lì, ma hanno dato solo il superfluo, perché quando tornavano a casa avevano 10 volte tanto di quello che avevano buttato lì, e l'avevano semplicemente buttato nel tesoro del Tempio per farsi vedere, hanno dato il superfluo. Quella donna ha dato tutto quello che lei aveva e lei è rimasta senza nulla. Tanto credeva nel donare l'offerta al Tempio. Allora Gesù la prende subito come esempio, prende gli amici e ci racconta quello che è accaduto. Vedete, questa donna ha dato più di tutti gli altri, perché ha dato tutta se stessa, ha dato tutto quello che aveva per vivere. Gli altri hanno dato semplicemente il superfluo, l'avanzo, quello che gli avanzava, gli scarti, ma loro non hanno tolto niente a sé. E allora questa riflessione viene spontanea per ciascuno di noi. Quante volte e come stiamo vivendo il nostro donarci alla vita e agli altri? Stiamo donando il superfluo, cioè gli avanzi, oppure veramente siamo disposti a dare tutto di noi? Questo riguarda sia a livello materiale che interiore. Spesso anche il tempo che noi diamo per gli altri è il tempo che ci avanza, è il tempo superfluo. Se c'ho tempo, se mi avanza un po' di tempo, lo dono per un po' di volontariato, lo dono ad andare a trovare gli anziani, ad andare a trovare le persone che hanno bisogno, però devo vedere se mi avanza, eh. Se mi avanza un po' di tempo, se ce l'ho, lo faccio, però prima devo capire. E capite che è il superfluo, non hai scelto e dato un tempo della tua vita per gli altri, perché prima ci sei tu, le tue cose, ci siamo noi, tutto noi belle organizzati. Poi, se c'è un tempo che avanza, allora io lo do. Ma molto di più, così anche per il tempo da amare. Se ho tempo da amare, ci dobbiamo... No, dai, sono tutte queste smancerie, tutte queste cose. Non c'ho tempo manco di andare a prendere un tè con un amico. No, non c'ho tempo, perché poi... E quindi noi diamo agli altri spesso il tempo che ci avanza, e soprattutto a chi ne ha veramente bisogno. La domanda che vogliamo farci stasera: sono capace di rinunciare al mio tempo, al mio, per donarlo agli altri? Perché lì è l'atto d'amore. Per non parlare a livello pratico, perché a livello pratico siamo proprio disastrati, perché realmente noi doniamo il superfluo. E vi faccio tre esempi che mi stanno a cuore sempre e che probabilmente qualche volta già ho condiviso con voi, ma lo faccio per ricordarlo a me stesso prima di tutto e poi per condividerlo con voi, con cui facciamo un pezzo di strada insieme. C'è una cosa che mi amareggia profondamente. Quando facciamo e vogliamo fare delle opere di carità verso i poveri, soprattutto quando vogliamo aiutare materialmente i poveri, fermiamoci un attimo: che cosa gli diamo ai poveri? Ciò che noi abbiamo scartato, ciò che non ci piace più, ciò che è invecchiato. Ad esempio, quando facciamo il nostro cambio di stagione, quando abbiamo dei panni vecchi, che non si mettono più i nostri figli, che non mi metto più io perché sono usciti fuori di moda, tutte queste cose, così è, faccio i bustoni e dove vado? Ormai ce li hanno anche fisicamente messi come dei cassonetti per i poveri, come i cassonetti della spazzatura. Vado lì blu e ci butto il vestito. Ho fatto un'opera di carità grandissima. Come? Li avrei dovuti buttare. Meglio che si rimette qualcuno. Capite che cortocircuito diabolico? E certo, perché i poveri non hanno dignità. Cioè, i poveri io gli do quello che io scarto, quello che mi avanza, quello che ho di superfluo io te lo do. Dio non fa così con me. Dio non fa così come non mi dona il superfluo. E mi fa una tristezza, ve lo dico sinceramente, anche fisicamente, vedere in giro questi cassonetti, come se fossero i cassonetti della spazzatura dove c'è raccogliere i panni per i poveri. Certamente che i poveri si rimettono, certamente che i poveri veramente per loro è oro, ci mancherebbe, ma per me che ho fatto quell'atto, io ho dato veramente qualcosa di importante, ho dato un pezzo di me, allora io direi per me. È inutile che io sto lì a voler dare tutte le mie buste di vestiti ogni volta. Basterebbe che una volta nella mia vita, guardate, veramente una, se voglio veramente vestire i nudi, come ci dice Gesù, ma perché non compriamo quello che veramente piace anche a noi e andiamo a portare proprio a qualcuno che ne ha veramente bisogno? Mi dai qualcosa di nuovo, mi fai un regalo vero, nuovo. Non è che siamo chiamati a farlo sempre, tutti i giorni, però a me piacerebbe che ci pensassimo un po', perché i poveri e le persone hanno una dignità. A volte abbiamo questi bustoni di vestiti, per non parlare di questo periodo di una tristezza che comincia il Natale, e allora siamo tutti più buoni, ci riempiono le macchine, la casa, il monastero e la parrocchia di giocattoli vecchi. Dovrei ce li ho portati a te, perché se no li dovevo buttare, tu conosci la casa famiglia, ce li porti? Io ultimamente dico, ma sono nuovi? No, questi non li usano più, non ci giocano più. Beh, portali ai tuoi figli di nuovo. Perché i figli degli altri dovrebbero giocare con i giocattoli vecchi? Perché? Io lo so che è sottile e lo so che in qualche modo si cammina su un filo del rasoio la riflessione, però intanto facciamola. E allora io gli chiedo, guarda, fammi uno, ma compro un giocattolo, uno nuovo, bello, lo impacchetti e io ce lo porto alla casa famiglia e io ce lo do, ma non che quella ruota è rotta, la macchinetta è tutta rovinata, così è, non so come sbarazzarmi dei scapuzzini a Natale e vai coi poveri, e così li facciamo rimanere sempre poveri. Cioè, noi ne abbiamo bisogno non solo di carità, ma i poveri hanno bisogno anche un po' di giustizia. E per concludere, un altro esempio pratico che forse probabilmente non ci fa proprio felici, anche quello che dico, ma non fa nulla, tanto ce lo condividiamo lo stesso. Una delle cose che non sopporto sono le scene di beneficenza, soprattutto quando si chiamano i gran galà di beneficenza e soprattutto quando si fanno le grandi cene di beneficenza per la fame nel mondo. Noi siamo arrivati a queste cose qui assurde, che un bambino lo capirebbe. Oggi quando lo dicevo alla messa delle 11, lo capivano da soli, che dice, ma perché fanno la cena per la fame del mondo? Non ci possono dare quel cibo, oppure quel giorno digiunano e quei soldi li danno direttamente e basta? Perché si deve fare per forza sta cena? Perché io non l'ho mai capito, io non ho mai partecipato, infatti qualcuno ha detto pure che io sono un po' snob di fronte alle cene di beneficenza, ma io non ci vado alla cena di beneficenza per i bambini africani, per i bambini dell'Asia, delle cose così. Andiamo ad abbuffarci, primo, secondo, terzo, contorno, frutta, gelato, ammazza caffè, contro caffè, così è, però ho dato 50 euro per la cena di beneficenza. Ma scusate, vogliamo veramente aiutare? Perché dobbiamo continuamente lavarci la coscienza con dei corticircuiti non reali, non veri? Non esistono. Cioè, la beneficenza, i poveri non ce ne fanno nulla. E qualcuno dirà, vabbè, ma meglio che niente? Allora, meglio niente, secondo me. Perché Gesù sta dicendo questo. Gli altri, se no facciamo tutti come gli scribi. Noi siamo cristiani, almeno. Ci si spaccia per cristiani. Ci vogliamo provare ad avere una mentalità diversa. E allora forse dovremmo anche cambiare alcune nostre abitudini. Domandarci realmente. Questo non significa che sto dicendo che dobbiamo dare tutto di noi e renderci poveri noi e dare tutto agli altri. No, quando però fai un gesto di carità e d'amore, fallo veramente, fanne uno, ma fallo bene per Gesù e di fronte a Dio. Non è importante la quantità di carità che tu fai, ma la qualità. E la qualità, quella donna ha dato tutto, con il suo gesto qualitativamente alto, è stato da esempio per ciascuno di noi ancora dopo 2000 anni. Diciamo che quella vedova povera, perché sottolinea il Vangelo povera, dà tutto di sé. Allora proviamo anche noi questa sera a fare una riflessione seria su noi stessi. Poi ciascuno di voi scelga quello che vuole, però almeno proviamo a rifletterci a che punto siamo arrivati, dove veramente in qualche modo i poveri ci servono, perché realmente a me mi sembra che non vogliamo togliere la povertà, noi vogliamo toglierci di torno i poveri, tanto quello che stiamo facendo è questo, non li vogliamo vedere in giro, non li vogliamo vedere nelle nostre città, più nascosti possibili, più lontani possibili, se fuori dall'Italia meglio ancora, e non parlo solo di immigrati, per favore, parlo anche di italiani, parlo anche di fondani, parlo anche di parenti, di amici che noi abbiamo, perché quando vediamo uno di questi qui, in qualche modo ancora non riusciamo ad averci un rapporto proprio così cordiale, e quindi noi vogliamo eliminarli, meglio non vederli. Ma sì, quelle povere schiave che stanno sulla strada deturpano la strada, fategli una casa chiusa e mettetele tutte là dentro. Queste sono generalmente le cose. Ma i barboni nelle città, ma costruiamo le panchine più strette e in mezzo ci mettiamo i ferri, così non ci si può manco più dormire su alle panchine. Guardatele come stanno facendo le panchine delle grandi città, guardatelo come in alcuni ambienti il decoro vale molto più della persona. E allora significa che dobbiamo partire un po' da noi stessi, e questo Vangelo in qualche modo ci rimprovera parecchio, ci piaccia o non ci piaccia. Qui non è una questione di fare commenti ideali, che ciascuno di noi si tenga dentro questa riflessione e dica: io che voglio fare? L'importante è che tu decida e che non incappi invece in una certa mentalità che sta sempre prendendo più piede, però, perché non si sta combattendo la povertà, si stanno combattendo i poveri, cioè le persone. Noi dovremmo debellare la povertà e non le persone. E allora proviamoci insieme a pensarci e ricordiamoci questa notte, vi chiedo e prego Dio perché questa notte i poveri non vi lasceranno dormire, perché i poveri dovrebbero venirvi in sogno, non quelli che vi danno i numeri all'otto, ma vi dovrebbero venire in sogno i poveri, perché aumentano sempre di più e noi non ce ne stiamo accorgendo, anzi sì, e noi sempre di meno. Forse tra noi ci sono anche i poveri, quelli che veramente non riescono a vivere pienamente la propria esistenza. E che facciamo? Cosa vogliamo fare? Allora io prego Dio questa notte che possa veramente non lasciarvi dormire su questo, perché è una questione personale, cristiana, di scelta di vita.